appellativo, essere chiamati amici di Dio. Anche l'Apostolo Paolo in Galati ci dice al 3:8: e la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Quindi vedete quale presentazione possiamo avere di Abramo nel Nuovo Testamento. Leggendo solo il Nuovo Testamento, chi non avesse mai letto il Vecchio Testamento vede una figura così messa in evidenza, una figura così perfetta, una figura piena di fede. E l'immagine che si potrebbe fare è che Abramo avesse sempre vinto per fede, avesse sempre camminato per fede, fosse andato di vittoria in vittoria. Ma se poi invece andiamo a vedere la vera storia, notiamo che Abramo ha avuto delle grosse crisi, ha avuto dei grossi problemi. Naturalmente l'obiettivo nostro non è mettere in evidenza i difetti di Abramo, l'obiettivo nostro è capire dove ha sbagliato Abramo per evitare che ci cadiamo pure noi, perché la vita di ogni credente è un parallelismo. Quindi ognuno di noi viene chiamato, ognuno di noi affronta delle difficoltà, ognuno di noi deve superare degli ostacoli per fede, e quindi vogliamo vedere alla luce della Scrittura dove Abramo, come Abramo è arrivato ad essere chiamato il padre della fede, se è nato così oppure se c'è stato un percorso. Questo perché è importante capire che a volte noi possiamo soffrire delle difficoltà quando non vediamo subito i risultati, oppure quando non ci sentiamo all'altezza di affrontare certe problematiche, e quindi quasi quasi andiamo in crisi vedendo questi grandi paladini della fede, vedendo questi grandi uomini di fede, se non consideriamo che anche loro hanno dovuto passare per un percorso di crescita, di formazione. Anche loro hanno dovuto passare delle delusioni, perché nell'umanità non siamo perfetti come il nostro Padre Celeste, ma c'è un percorso di crescita che dobbiamo affrontare. Che cosa succede? Sono passati circa 290 anni dal diluvio, e l'Eterno disse ad Abramo in Genesi 12:1: vattene dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò, e io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andrò con lui. E la Scrittura non ci dice quando questa chiamata gli fu fatta, perché vediamo, ci sono due passaggi. C'è un passaggio in cui Tera, il padre di Abramo, esce da Ur dei Caldei assieme ad Abramo, assieme a Lot, assieme alla moglie di Abramo. Quindi escono da Ur dei Caldei e si spostano in Caran. Dopodiché in Caran, quando Tera morì, Abramo riceve di nuovo questa chiamata. Non sappiamo se questa chiamata quindi gli era stata fatta già prima, ma che cosa vediamo? Un primo aspetto è che Abramo lascia sì Ur dei Caldei, ma non lascia il suo parentado. Anche quando parte da Caran, non lascia Lot. Lot è il nipote, figlio di suo fratello, che era rimasto orfano, e Lot va con Abramo. Ora, Dio era così cattivo che non voleva che Lot andasse con Abramo? Sembrerebbe così. Ma c'era qualche cosa che Dio chiamava Abramo a fare, che Abramo non ha fatto. Quindi la sua ubbidienza, che viene chiamata in Ebrei 11:8, per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì a uscire, ma la sua ubbidienza vediamo che non fu totale, non fu completa. Che cosa ha comportato questo? Ha comportato parecchi problemi. Che cosa è successo? Lot, poi sappiamo, ha avuto dei problemi con i pastori di Lot e i pastori di Abramo hanno avuto dei problemi, ma la cosa più grave è stato che attraverso Lot sono nati Ammon e Moab, che sono stati i capostipiti di due popoli, i Moabiti e gli Ammoniti. Spine nel fianco del popolo di Israele per tanti anni. Per favore, Roberto, un po' di acqua. Quindi Lot, la venuta di Lot assieme ad Abramo ha comportato diversi problemi che poi si sono portati appresso. E vediamo che in ogni ubbidienza non perfetta, in ogni disubbidienza, possiamo dire, di Abramo, c'è stato un problema che poi lui si è portato appresso per tutta la vita. Uno è stato Lot, l'altra è stata Agar, la sua andata in Egitto. Vediamo dopo perché. Allora, Abramo, sappiamo che la scrittura ci dice già prima che Sara era sterile, quindi non poteva avere bambini, per cui in questa fase è come se Abramo fosse disorientato, dice, ma io, dice, avrò una progenie, ma quale sarà questa progenie? Quindi forse in qualche maniera pensava che la progenie potesse essere attraverso suo nipote, attraverso Lot. E questo può essere una motivazione per cui l'ha portato con sé. L'altra motivazione potrebbe essere, lo ha fatto per affetto, lo ha fatto per benignità. Ma noi sappiamo che il nostro buonismo non può essere superiore a quello di Dio. Se Dio ci comanda qualche cosa e questa qualche cosa sembrerebbe che danneggia i nostri parenti, i nostri amici, eccetera, sicuramente il nostro buonismo non supera quello di Dio. Quindi Dio, la sua misericordia è sicuramente superiore, per cui dobbiamo credere che se il Signore ci comanda qualche cosa, sicuramente Lui sa quello che fa e sicuramente Lui si prende cura dei nostri amici, dei nostri parenti, dei nostri familiari. A volte è necessario un taglio. Non è facile. Mi ricordo quando io mi sono convertito alla fede, eravamo già fidanzati con mia moglie, e io capii chiaramente che dovevo fare un taglio, dovevo rompere quel legame, dovevo rompere quel fidanzamento, ma non lasciarla, semplicemente metterla davanti a una realtà, cioè se tu non vuoi accettare il Signore è meglio che fai la tua strada, è meglio per tutte e due che fai la tua strada, ma è meglio che non continuiamo. Se tu non hai intenzione di seguire il Signore, è meglio che non continuiamo. Ed è stata dura prendere questa decisione. Non pensate che se uno è fidanzato, in quel momento c'ha solo la fidanzata davanti, non vede altro. E quindi per me è stata molto dura prendere questa decisione. Ma quando l'ho presa, ho fatto sì che lei, mia moglie Pina, che poi si è convertita, per chi non la conosce, lei ha fatto la sua strada. Ha dovuto prendere le sue decisioni, ha dovuto decidere di seguire il Signore. Quindi sul momento sembrava una perdita, ma poi è stata conquistata dall'amore di Dio. Questo per dire come il Signore sa quello che fa. Io mi sentivo come Abramo che offriva il suo sacrificio, era questo il pensiero che mi veniva. Come Abramo stava cercando di offrire Isacco e ubbidiva a quella cosa, io stavo mettendo sull'altare il mio fidanzamento, Ma il Signore è stato fedele, come ha letto il pastore, chi crede in Lui non sarà deluso, perché Dio non delude mai. Abramo quindi parte, arriva in Canaan. Arriva in Canaan e vediamo una cosa, arriva assieme, abbiamo detto, assieme a Lot. E in Genesi 12,6 leggiamo: Abramo attraversò il paese fino al luogo di Sichem, fino alla quercia di More. E in quel tempo i cananei erano nel paese. E l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua progenie. Ed egli edificò qui un altare all'Eterno che gli era apparso. Di là si trasportò verso la montagna, a oriente di Betel, e piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. E qui edificò un altare all'Eterno e invocò il nome dell'Eterno. Poi Abramo si partì, proseguendo da un accampamento all'altro verso mezzogiorno. Ora venne nel paese una carestia, e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grave nel paese. In questo passaggio vediamo diversi aspetti che vogliamo mettere in evidenza. Intanto la parola che Dio rivolge ad Abramo è: io darò questo paese alla tua discendenza. Non gli dice: io lo darò a te. Come mai non glielo dice adesso? Mentre nella parola che lui aveva ricevuto di uscire, di andare via da Caran, da Ur dei Caldei, era per avere un paese in eredità, adesso gli dice: io darò questo paese alla tua progenie. Abramo costruisce un altare, perché Dio gli ha parlato, quindi per ricordanza, come abbiamo sentito domenica scorsa, perché Dio parla e Dio si manifesta sugli altari, e Abramo questo l'aveva capito bene. Costruisce un altare, però non rimane lì. Si sposta di qua, si sposta di là, si sposta fra Betel e Ai. Betel sappiamo che la casa del pane, del padre. Ai sappiamo che significa rovina, e lui si mette lì. Anche qui costruisce un altare, invoca l'Eterno. Ma la scrittura non ci dice che l'Eterno gli risponde. Perché non gli risponde? Ha costruito l'altare, c'erano tutti gli elementi, ma forse era nel posto sbagliato. Lui continua a muoversi di qua e di là, arriva una carestia nel paese. Prima grossa prova per Abramo. Io immagino che gli sia venuto un qualche pensiero del tipo: ma come, Dio mi ha detto di venire qui e adesso c'è la carestia? Qua, quanti di noi magari abbiamo fatto qualche passo, qualche decisione? Quanti di noi abbiamo fatto qualche cosa pensando, credendo o avendo la certezza che Dio ci avesse guidati in questo, e poi magari incontriamo delle difficoltà, siamo spiazzati. Diciamo: come, Dio mi ha portato qui e ho i problemi adesso. Come funziona? Abramo anche qui non si manifesta come quell'uomo di fede che sarà più avanti, perché vediamo che non consulta l'Eterno, vediamo che non aspetta una risposta da parte di Dio, ma decide di andare in Egitto. Scende in Egitto. In Egitto incontra grossi problemi, da una parte, dall'altra parte incontra delle benedizioni. La cosa strana è che Dio riesce, dice, a convertire il male in bene. Abramo scende in Egitto e ha paura che lo uccidano, perché sua moglie era molto bella. Dice: queste appena vedranno mia moglie mi uccideranno per prendersi mia moglie. E quindi dice: di che sei, che sono tuo fratello. Ora, questa cosa era vera. Cioè, Sara era sorella di padre di Abramo. Avevano lo stesso padre, avevano mamme diverse. Quindi era vero che era sua sorella, ma non era mezza verità, perché in effetti nel momento in cui si sono sposati era sua moglie. Però lui diceva, di che sono tuo fratello. Il faraone la vede e la porta nel suo palazzo. Io non so che cosa ha vissuto Abramo in questa situazione, quale angoscia, quale amarezza. Io non credo che questa situazione lui l'abbia vissuta con molta serenità. Cioè, sapere che sua moglie era nel palazzo del faraone, nell'harem del faraone. La scrittura non ci dice se il faraone ha conosciuto sessualmente Sara o no. La scrittura non ce lo dice. Mentre per Elimelech, più avanti, un'altra esperienza del genere, ce lo dice, per Faraone non ce lo dice. Comunque sia, sicuramente Abramo non ha passato bei momenti. Grande frustrazione, grande amarezza, grande delusione. Avrà pensato, ma come, io sono partito da Ur dei Caldei, dove stavo bene, per trovarmi in questa situazione? Ma che succede? Succede che l'Eterno lo difende, si prende cura di lui, colpisce la casa del faraone. Il faraone, in qualche maniera che la scrittura non ci dice, sa che la colpa è del fatto che si è preso Sara. A questo punto Abramo viene benedetto economicamente dal faraone, riceve pecore, riceve buoi, riceve asini, eccetera, eccetera, riceve pure denaro. Abramo esce dall'Egitto più ricco di come c'è entrato. E questi sono i miracoli che fa Dio. In un errore, in una situazione di disubbidienza, Dio riesce a benedire lo stesso. Naturalmente, ripeto, non è stato un periodo di felicità per Abramo, sicuramente un periodo di stress, un periodo di preoccupazione, un periodo di amarezza, di delusione. Ma Dio riesce a compensarlo in qualche maniera. La misericordia di Dio, quindi, è meravigliosa. E Faraone diede alla sua gente ordine relativo ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che possedeva. Quindi lo hanno benedetto in una maniera incredibile. A questo punto ritornano in Canaan con grandi ricchezze, con grandi benedizioni, ma i pastori di Lot e i pastori di Abramo incominciano ad avere dei contrasti perché il terreno era troppo poco per le bestie che avevano. Hanno dei contrasti, a questo punto Abramo prende una decisione e dice a Lot: guarda, non possiamo continuare a litigare. Tu decidi dove vuoi andare. Se tu vai a est, io vado a ovest. Se tu vai a nord, io vado a sud. Insomma, decidi dove vuoi andare. Lot guarda le pianure di Sodoma e sceglie di andare lì. Che cosa ci dice la scrittura? Abramo si stabilì nel paese di Canaan e Lot verso Sodoma. Genesi 13,14, l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui. Guardate la scrittura come mette questa frase nel mezzo. L'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui. Cioè, questa parolina, questa frase messa qui, ci fa comprendere come era necessario che Lot si separasse da Abramo. Alza ora gli occhi tuoi e mira dal luogo dove sei a settentrione, a mezzogiorno, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi io lo darò a te e alla tua progenie in perpetuo. Abbiamo visto che prima gli dice alla tua progenie, adesso gli dice io lo darò a te. Guardate la differenza. Ci sono voluti tutti questi anni perché Dio potesse dire ad Abramo, io questo paese lo do a te. Ha dovuto prima aspettare che morisse Tera, suo padre, ha dovuto aspettare che si separasse da Lot, adesso gli dice io questo paese lo darò a te. E farò sì che la tua progenie sarà come la polvere della terra, in guisa che se qualcuno può contare la polvere della terra, anche la tua progenie si potrà contare. Levati, percorri il paese, quanto è lungo e quanto è largo, perché io te lo darò. Allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e quivi edificò un altare all'Eterno. Quindi adesso lui capisce veramente che deve stare lì. Qui successivamente succede un altro episodio che coinvolge il nipote, perché dei re fanno guerra ai re di Sodoma, e si portano, fanno prigioniero anche Lot, e quindi Abramo interviene per difendere il nipote, per riportarlo, per liberarlo. E qui c'è qualche cosa di meraviglioso. Quando lui ritorna incontra Melchisedec, re di Salem, sacerdote dell'Eterno, e la scrittura ci dice che Melchisedec fece portare pane e vino. Già c'è un pensiero, un elemento profetico di quello che sarebbe stato poi la cena del Signore che vediamo. Gli fece portare pane e vino, e che cosa gli dice? Ed egli benedisse Abramo dicendo, benedetto sia Abramo dall'Iddio Altissimo, padrone del cielo e della terra, e benedetto sia l'Iddio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Qui vediamo un'altra porzione di benedizione che arricchisce la fede di Abramo. Cioè Abramo si rende conto che la mano di Dio era stata con lui, che lui non poteva con le sue forze, 300 persone circa, 300-315 persone, non poteva vincere dei re che erano armati, che erano sicuramente più adatti alla guerra di quanto lo fossero loro. Ma Abramo capisce che c'era qualche cosa di speciale, che Dio era stato con lui. Abramo capisce attraverso Melchisedec che Dio lo aveva aiutato, e la sua fede ancora una volta cresce. Dopo queste cose, Genesi 15, dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo, non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse, Signore Eterno, ma che mi darai? Poiché io me ne vado senza figlioli, e chi possederà la mia casa e le zer di Damasco? E Abramo soggiunse, tu non mi hai dato progenie, ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Ecco, qui vediamo Abramo un pochino insofferente. Ancora non aveva, sì, aveva ricevuto la parola di Dio, io ti darò una progenie, ti darò una benedizione, una discendenza, eccetera, eccetera, però poi nella realtà lui ancora non aveva afferrato il concetto che Dio gli avrebbe dato un figlio da Sara. Infatti dice, Signore, sì, tu mi benedici, ma tutte queste benedizioni a chi andranno? Andranno al mio servo. Ma l'Eterno, allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. Anche qui vediamo un'interpretazione, vedete come a volte le risposte dell'Eterno noi le interpretiamo a modo nostro. Dio gli dice, dalle tue viscere uscirà l'erede. Ma Abramo dice, non mi dice da me e da Sara, dice da me. Ecco che arriva la tentazione. E Sara disse ad Abramo in Genesi 16:2: ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile, ed è, va dalla mia serva, forse avrò progenie da lei. E Abramo dette ascolto alla voce di Sara. Anche qui un altro piccolo errore, un altro errore, insomma, che poi è costato caro. Abramo non chiede all'Eterno: Signore, che devo fare? È questo che tu vuoi? È la tua volontà? No. Si fa convincere dalla voce di Sara. In qualche maniera la parola che aveva ricevuto era: dalle tue viscere uscirà l'erede. Sara è d'accordo, tutto a posto. Quindi umanamente la cosa funzionava, ma non era la volontà di Dio. Perché? Perché da questo bambino, da Ismaele, da questo bambino che è nato dalla serva egiziana, è nato Ismaele. Ismaele è il padre degli arabi, il padre dei musulmani. Ismaele, perlomeno questo dicono gli arabi e i musulmani, che si fanno riferimento, dice, nostro padre Abramo attraverso Ismaele. E questo ha procurato un sacco di guai al popolo di Israele. Capite come può bastare un piccolo errore che ci comporta poi delle conseguenze tremende nella nostra vita per non chiedere la guida di Dio. Quindi Abramo ha dovuto fare tante esperienze finché poi ha capito, e poi veramente quando la sua fede è cresciuta, quando veramente diciamo riesce a comprendere alla fine, quando nasce Isacco, lì ha capito. E lo vediamo nel momento in cui è disposto a sacrificare Isacco. Vediamo che lì veramente è l'Abramo che ci descrive il Nuovo Testamento. La sua fede è cresciuta, la sua fiducia in Dio è aumentata, è maturo per affrontare qualsiasi cosa. Ancora un passaggio, quando lui intercede per Sodoma, sapete, gli angeli dicono: Sodoma sarà distrutta. Dov'è il pensiero di Abramo? Al nipote Lot. Ed ecco che dice: ma se ci sono 50 giusti, lui pensava che fra i parenti, gli amici, dice, magari conoscono l'Eterno, dice, se ci sono 50 giusti, dice, tu distruggerai Sodoma? No, dice, per 50 giusti no. E se ce ne sono 40, se ce ne sono 30, se ce ne sono 20? Alla fine dice, se ce ne sono 10, tu distruggerai Sodoma? Dice, no, per 10 giusti non la distruggerò. Voleva salvare, ancora una volta, voleva salvare il nipote. Qui vediamo un'altra cosa interessante. Abramo si preoccupa del nipote, e quando invece Abramo vede, dice la scrittura in Genesi 19:27, Abramo si levò la mattina di buon'ora e andò al luogo dove si era prima fermato davanti all'Eterno, guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura, ed ecco, vide un fumo che si levava dalla terra come il fumo di una fornace. Così avvenne che quando Dio distrusse la città della pianura, egli si ricordò di Abramo e fece partire Lot di mezzo al disastro. Quindi Dio pensava a Lot e lo ha protetto, lo ha salvato, lo ha fatto uscire. Abramo, sì, dal punto di vista umano, voleva proteggere il nipote, ma non ha potuto far niente. Chi è che ha protetto il nipote? È stato Dio. Ma Abramo non lo sapeva. Abramo non sapeva che Lot si era salvato. Ed ecco che al capitolo 20, verso 1, Abramo si partì di là andando verso il paese del Mezzodì, dimorò fra Kadesh e Shur e abitò come forestiero in Gerar. Un'altra crisi. Abramo deluso, forse pensando che il nipote fosse morto. Ecco che va via da Canaan e va in Gerar. Gerar c'è un re, Abimelech, Anche qui succede quello che era successo in Egitto. Abimelech vede questa bella donna e se la porta nel suo harem. Ma Dio un'altra volta difende Abramo, lo protegge, fa fare un sogno ad Abimelech e gli dice: guarda che quello che stai facendo non è giusto, tu sei un uomo morto perché ti sei presa una donna sposata. Abimelech dice: ma io non lo sapevo, giustamente c'aveva ragione. E così succede che Dio dice ad Abramo: prega per Abimelech affinché sia guarito. Abramo ancora una volta fa un errore. Forse la delusione di sapere che il suo nipote era morto, forse la delusione di vedere che le cose non erano andate come lui pensava, ma anche questa volta Dio lo protegge. Finché, come dice la scrittura, in Genesi 21, il Signore visitò Sara come aveva detto e Sara concepì e partorì un figlio, Isacco. Lì le promesse di Dio si sono adempiute. Ha dovuto aspettare. Sono passati 25 anni, 25 anni da quando è uscito da Caran fino a quando è arrivato il figlio promesso, Isacco. 25 anni di attesa. Certo, non ci possiamo fare meraviglie. Non so se noi avremmo resistito quanto ha resistito Abramo. Ma è importante comprendere che quando Dio ti fa una promessa, come abbiamo letto, Dio non delude. Qual è l'insegnamento che vogliamo prendere dalla vita di Abramo? La fede cresce attraverso le esperienze. La fede cresce attraverso il confidare in Dio. E le risposte arriveranno. Ma non dobbiamo aspettare necessariamente subito le risposte, ma dobbiamo credere che Dio è fedele, a prescindere dalle risposte. E un altro aspetto che possiamo veramente capire dagli errori di Abramo è che dobbiamo pregare prima di prendere decisioni. Dobbiamo chiedere la sua guida prima di fare delle scelte. Perché le scelte sbagliate ci possono comportare delle serie conseguenze nella nostra vita. È vero che Dio ci guarda, è vero che Dio ci benedice, è vero che Dio può cambiare quelle situazioni negative in situazioni positive, è vero che Dio può fare dei miracoli incredibili, ma è anche vero che passeremo dei momenti difficili, passeremo delle conseguenze, avremo delle conseguenze tremende nella nostra vita, come le ha avute Abramo e come le ha avute la sua discendenza. Allora, la fede è anche in questa mattina, nel vedere in questi elementi qualche cosa di spirituale. Ci vuole fede. Credere alla parola di Dio. Credere che quando la scrittura ci dice per le sue lividure abbiamo ottenuto guarigione, dobbiamo credere. Dobbiamo credere che nella morte e nella resurrezione di Cristo c'è potenza. Dobbiamo credere che questi elementi non sono solo pane e vino, ma c'è di più. Melchisedec fece portare pane e vino, ma quello che cambiò le cose fu la sua benedizione su Abramo. Il pane e il vino senza la fede rimangono pane e vino. Ma quello che li fa diventare diversi, quello che li rende efficaci nella nostra vita, quello che li rende effettivamente elementi potenti che possono cambiare la nostra vita è la fede. Credere che attraverso quel pane possiamo ricevere guarigione, che attraverso quel vino possiamo ricevere liberazione spirituale, possiamo ricevere una nuova freschezza e unzione per andare avanti, per servire il Signore come Egli è degno. Quindi vogliamo credere in Dio, vogliamo affidarci a Lui sempre, continuamente, e non saremo mai delusi perché Dio è fedele la sua parola è sì e amen. Il Signore ci benedica.